Turma, 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 turma.
Rádio Jornale de uma Virada. Rádio Jornale de uma Virada. Rádio Jornale de uma Virada.
Benvenuti al radiogiornale della Ciurma Pirata del 29 dicembre. Questo è l'ultimo radiogiornale dell'anno trasmesso dalla Tana Fiorentina del Wombat, ovviamente rimbalzati su Radio Spore da Bologna, Radiogramma a Genova e Radio Forte a Roma, e ovviamente ci autorimbalziamo su Radio Wombat. Per scriverci in diretta potete usare il pad, pad.cisti.org/p/diretta wombat, se ci volete dare indicazioni o infamarci, insomma. Cominciamo subito con le notizie a carattere internazionale. Partiamo dal Cile. Alle elezioni conclusesi settimana scorsa, Cast è stata sconfitta alle urne cilene. Nonostante ciò, il costante spostamento verso il centro politico da parte di Boric, il candidato di sinistra risultato vincitore alle urne durante la sua campagna elettorale, mette in dubbio la possibilità di liberare tutti i prigionieri politici delle rivolte del 2019. Libertà ai prigionieri che hanno lottato. Questo è il canto che si ascoltava a voce alta da parte della folla che ha assistito alla prima manifestazione di Gabriel Boric dopo essere stato eletto. La richiesta era chiara, facevano riferimento alle centinaia di detenuti politici dopo la ribellione che iniziò nell'ottobre del 2019 e che mise in discussione tutta l'eredità pinicetista dell'attuale Cile. A questo grido dalla strada Boric ha risposto con un pretesto, non ha confermato che avrebbe immediatamente liberato i prigionieri, ha solo detto che aveva già parlato con il loro familiare. Questa richiesta, molto sentita dai settori popolari e da coloro che dal 2019 hanno fatto irruzione mettendo in discussione il Cile neoliberale, e non solo, sono stati detenuti ma anche assassinati o mutilati. È già stata frustrata dalla convenzione costituzionale che da quando si è insediata in mezzo a grandi aspettative non solo si trova paralizzata, ma ha evitato di pronunciarsi sulla libertà dei prigionieri passando il problema al Congresso. Il voto di settimana scorsa è riuscito a mettere un freno all'estrema destra, nonostante ciò il fenomeno politico che si sviluppa intorno a Cast e al suo partito è lontano dallo scomparire con il risultato elettorale. La destra e l'estrema destra si sono rafforzate nel Parlamento, da dove continueranno a cercare di boicottare qualsiasi misura che vada a favore della liberazione dei prigionieri politici. Ma la posizione del presidente eletto su questa problematica è stata oscillante, arrivando a ritrattare le sue posizioni durante molte dichiarazioni ai media cileni dei giorni seguenti e precedenti alle elezioni. Questo cambiamento nella sua politica risponde principalmente alla ricerca del beneplacito dei partiti dell'ex concentrazione, che in ripetute occasioni hanno cercato di relativizzare la necessità dell'indulto generale per tutti i prigionieri, dichiarando che un indulto per tutti i prigionieri della rivolta politici non è una strada auspicabile. La richiesta di libertà dei prigionieri politici è sollevata da centinaia di organizzazioni, tanto in Cile come fuori dal paese. Uno di loro è stato il deputato nazionale del Fronte di Sinistra e dei Lavoratori Uniti dell'Argentina, Nicolás Decano, che è tornato ad esprimere un suo commento su Twitter sui risultati elettorali, dicendo: «La destra pinochettista è stata sconfitta alle urne. Aumentare la mobilitazione è il cammino per conquistare ciascuna delle richieste della ribellione di ottobre 2019, incominciando dall'immediata libertà dei prigionieri della rivolta». Allo stesso modo si è espressa su Twitter la deputata nazionale del FITU argentino, Miriam Bregman. A poco più di 2 anni dall'inizio della ribellione popolare in Cile, l'ultradestra Cast è stato sconfitto nelle urne. Ora aumentare la mobilitazione per mettere fine a tutta l'eredità pinochettista, incominciando dalla libertà di tutti i prigionieri dell'esplosione. Con la mobilitazione la libertà delle e dei prigionieri politici, per un indulto generale, ora, senza dilazioni. E per la verità, il processo è il castigo dei responsabili politici e materiali della repressione e della violazione dei diritti umani. passiamo notizie che ci vengono dalla Russia. La mattina di Natale, un sabato come tutti gli altri in Russia, l'associazione pubblica non registrata OVD Info, che si occupa della difesa dei diritti umani e civili, ha visto il suo sito bloccato senza alcun preavviso. In seguito alle decisioni del tribunale Luchovichki di Mosca, il Roskomnadzor, organo di vigilanza sui mass media e internet, ha impedito l'accesso su tutto il territorio russo al sito per propaganda di terrorismo ed estremismo. Nonostante il Roskomnadzor abbia chiesto anche la chiusura dei social, essi rimangono al momento attivi. Su Telegram si contano quasi 100.000 iscritti, su Instagram 80.000 e su Twitter 60.000. Un'eventuale rimozione di questi canali di comunicazione renderebbe impossibile l'esistenza dell'organizzazione. OVD Info, la cui sigla indica gli organi legati al Ministero degli Interni, è nata nel 2011 dopo le proteste in seguito alla falsificazione delle elezioni della Duma. Proprio durante queste manifestazioni i due fondatori si sono resi conto della sostanziale ignoranza in materia legale degli arrestati e dei loro parenti e dell'assenza di qualsiasi forma di supporto esterno. Da qui nasce la decisione di colmare questa mancanza fornendo aiuto legale, ma anche sostegno morale, che non fa mai male, specialmente prezioso in questo periodo buio per la società civile russa. Sul loro sito si possono trovare costanti aggiornamenti su arresti, processi in corso e condanne, ma anche brevi guide sui diritti e doveri nei confronti dell'autorità, in particolar caso di controlli e o arresti legati alle manifestazioni. Alcuni temi scottanti come il diritto di manifestare e lo status di agente straniero hanno dei veri e propri report dedicati, a volte anche in inglese, che forniscono tutta la letteratura necessaria. Il progetto negli ultimi 10 anni si è evoluto aprendo una hotline e attivando un bot che dà consigli in materia legale su Telegram. Ovviamente l'ampliarsi del progetto ha richiesto un costante aumento di finanziamenti, principalmente provenienti da crowdfunding e Memorial. Proprio i fondi ricevuti da Memorial, a sua volta beneficiario di fondi europei, hanno permesso al Ministero di Giustizia di inserire il 29 settembre 2021 OVD Info nella lista delle associazioni pubbliche non registrate che svolgono le funzioni di agenti stranieri. Ci dicono: riteniamo che il blocco del nostro sito, senza alcun preavviso, sia un atto di censura statale, il cui scopo è fermare il nostro lavoro, dicono appunto dall'associazione. Noi non accettiamo la censura e continuiamo a lavorare. Continuiamo spostandoci in Filippine per una notizia sugli NFT e sul mondo blockchain. Nell'ultimo anno l'esplosione degli NFT, che sono un tipo speciale di token crittografico che rappresenta l'atto di proprietà ed il certificato di autenticità scritto su blockchain di un bene unico, digitale o fisico, è stata associata soprattutto al mondo dell'arte e alle aste milionarie di opere digitali, considerando questo fenomeno qualcosa di paradossale al confine tra novità e speculazione. Abbiamo pensato che quella del non fungible token, cioè NFT, il certificato di unicità di una creazione che può essere digitale e non per forza fisica, fosse la galassia esclusiva e un po' bizzarra partorita nell'universo parallelo delle blockchain a uso di collezionisti, mecenati e corsari, o comunque di qualcuno con un conto in banca almeno a 9 zeri. Poi, un attimo dopo il boom, abbiamo intuito che quelle notizie assurde, come la vendita a 2,5 milioni di dollari del certificato di unicità del primo tit della storia, o per mezzo milione del meme del gattino Nian, erano il prologo di qualcosa che prima o poi avrebbe finito per riguardarci tutti. E infatti, per scoprire la portata degli NFT e del loro combinato disposto con il gaming e la blockchain, bisogna arrivare fino a Cabanatuan, nelle Filippine, a nord di Manila, una delle aree del mondo più colpite a livello economico dalla pandemia, ma anche quella in cui i non fungible token sono penetrati maggiormente tra la popolazione di tutte le età, soprattutto quella più povera. Ovviamente non parliamo di NFT intesi come certificati di opere d'arte, ma di qualcosa di molto più pratico. Per i meccanismi un po' imperscrutabili e un po' no che governano la viralità su internet, Cabanatuan, 250.000 abitanti, rappresenta da sola oltre il 30% del mercato di Axie Infinity, il gioco online creato dallo sviluppatore vietnamita Sky Mavis, che conta circa 350.000 utenti attivi ogni giorno. Per capire come funziona Axie, dobbiamo immaginare qualcosa a metà tra Pokémon Go e il vecchio Tamagotchi. Il gioco ruota attorno agli Axis, buffe creature pelose che i gamer allevano e addestrano per gareggiare online. Lo scopo è ottenere piccole pozioni d'amore che servono a due obiettivi. Il primo è comprare nuovi Axis e continuare a giocare. Il secondo è quello che viene definito play to earn, giocare per guadagnare, e questo è sul serio, visto che gli Axis sono NFT riconosciuti nel mercato delle criptovalute. Queste piccole pozioni d'amore a loro collegate possono essere convertite dopo un paio di passaggi in moneta vera e propria. Un top player può così arrivare a guadagnare fino all'equivalente di $435 al giorno. Uno di normale bravura, con pratica ed edizione, può incassarne in media 300 al mese, ovvero un centinaio di dollari in più rispetto al salario a cui può aspirare un cittadino di Cabanatuan nelle Filippine, dove la pandemia ha chiuso centinaia di negozi, lasciato a piedi migliaia di guidatori di rickshaw e senza lavoro un terzo della popolazione sotto i 30 anni. Ecco perché nell'ultimo anno e mezzo Axie Infinity è diventato virale in questa città povera come nel resto delle Filippine, perché ha finito per essere moltissime cose oltre che un semplice gioco online. Qualcosa che unisce le caratteristiche di un welfare privato, certo con la differenza enorme che qui parliamo di gaming e non del reddito di cittadinanza, ma anche una specie di piattaforma educational che avvicina al digitale i giovani e gli anziani, i ventenni disoccupati e i negozianti che hanno dovuto abbassare le saracinesche per la crisi. Un esempio concreto di che cosa è o può diventare il famoso metaverso rilanciato da poco anche dal rebranding dell'universo Facebook e Co. di Zuckerberg. Vengono i brividi nel vedere su YouTube il documentario che racconta la storia di Axie Infinity a Cabanatuan, dove il gioco è entrato nelle case di migliaia di persone, aiutandole a mettere insieme i soldi per i pasti, per mandare a scuola i figli e per comprare le medicine e ripianare qualche debito. È un po' come scoprire un'intera città popolata di tanti secco, l'amico di Zero Calcare, che sbarca al lunario giocando a poker online. Nelle Filippine, però, secco non sarebbe da solo davanti al PC o allo smartphone. A Cabanatuan il sistema è cresciuto al punto da far nascere perfino una Axie University, un'impresa fondata da tre giovani che educano i filippini a giocare e a farlo al meglio. Non solo, visto che da quando il gioco è esploso, per le ovvie leggi di mercato, acquistare tre Axies che servono a iniziare la gara è diventato più costoso. Axie University compra i buffi pupazzetti per affittarli a un prezzo più basso a chi altrimenti non potrebbe permetterseli. Secondo Gio, capo sviluppo dell'azienda di gaming, Axis ha avuto successo e ancora ne avrà perché permette di portarsi sul conto un digital native income. Insomma, è quel modo che ancora mancava di guadagnare usando qualcosa che tutti abbiamo in mano 24 ore al giorno, cioè uno smartphone con connessione dati. Ma c'è chi vede in questo fenomeno qualcosa di molto più decisivo per la socialità di domani. Anil Lulla, fondatore dello studio di analisi Depni Digital, per esempio, fa notare come Axie Infinity sia il primo prodotto nella storia a essere contemporaneamente un social network, un lavoro e una piattaforma educational dove imparare nuove skill, il che è una chiave di lettura e una storia in più per capire il metaverso, se ancora non avessimo idea di che cosa sia. E finiamo l'internazionale spostandosi sull'Europa e sui nuovi casi di focolai di aviaria. Focolai di aviaria un po' in tutta Europa, infatti. Una fattoria nel nord-est della Slovenia è stata messa in quarantena dopo un primo caso di influenza aviaria. Ieri contaminato un altro allevamento a 100 km da Lobiania. In Francia focolai di influenza aviaria nel sud-ovest, anche nelle zone del foie gras, mentre il Regno Unito dice di aver abbattuto 500.000 di uccelli nel 2021. Anche in Belgio e nei Paesi Bassi misure di contenimento del pollame dopo la contaminazione di alcuni allevamenti. Focolai anche in Italia, in particolare in allevamenti industriali di tacchini da carne in provincia di Verona. I veterinari ciechi hanno ucciso 80.000 galline in una fattoria di Libotenice, 45 km a nord di Praga, dove già 100.000 esemplari sono morti di avaria.
Sì, si inizia a pensare a un Green Pass e anche a un coprifuoco per i polli. E anche per i tacchini. No, naturalmente non è vero, quest'ultima affermazione è solo frutto della nostra immaginazione. E comunque i pennuti la notte se ne stanno buoni buoni, non è che ci sarebbe bisogno di andare noi a dirgli oh, dovete stare in casa. Allora, come dicevamo, andiamo alle notizie di carattere nazionale. E visto che le principali... Infatti, sospeso fino al 3 gennaio 2022 il presidio permanente di circa 220 lavoratori, anzi per la maggior parte lavoratrici, alla Saga Coffee di Gaggio Montano nei pressi di Bologna, da oltre un mese in lotta per evitare la delocalizzazione dell'azienda. La decisione segue l'incontro tra sindacati, gruppo bergamasco Evoca, che è quel gruppo che controlla Saga Coffee, e Regione Emilia-Romagna. Sul piatto le dichiarazioni di interesse di due società, la Tecnostamp Triulzi di Carate Brianza, vicino Monza, e la bergamasca Mini Faber. Tra le due aziende e la Evoca, che intende chiudere il sito di Gaggio entro il 2022, c'è già un preaccordo di cessione, ma l'accordo definitivo andrà raggiunto sulla base delle trattative con i sindacati. Mentre sono intanto oltre 600 dipendenti dello stabilimento Speedline di Santa Maria di Sala, nei pressi di Venezia, che produce cerchi di lega per le auto e veicoli commerciali per il gruppo svizzero Ronal, che è intenzionato a delocalizzare in Polonia le produzioni. Da giorni è in corso un sit-in davanti all'azienda, che non tratta e non si è neppure presentata al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico per appunto l'incontro riguardo alla crisi. Al momento la società svizzera ha soltanto accettato di rimandare l'avvio della procedura dei licenziamenti e ai 620 lavoratori a rischio vanno aggiunti circa 200 persone che fanno parte dell'indotto. Mentre prosegue anche il presidio alla Caterpillar di Jesi e ad Ancona, nelle Marche, dove circa 270 dipendenti diretti, nella quale appunto la multinazionale statunitense, la Caterpillar, vorrebbe chiudere tutto entro poche settimane. Mentre siamo al 15° giorno di sciopero e di presidio per i lavoratori e le lavoratrici DHL di Orto al Serio, lo scalo aereo di Bergamo, che lottano appunto contro il trasferimento coatto dell'aeroporto bergamasco a quello bresciano di Montichiari, che vive principalmente le problematiche dell'assenza di un trasporto garantito e con, fra l'altro, un previsto dimezzamento delle ore e del salario per le persone che vi lavorano. È stato indetto a proposito il 30 dicembre, giovedì, cioè domani, un presidio alle ore 15 fuori dall'aeroporto milanese di Malpensa. Scendiamo un po' a sud, andiamo a Bologna, perché il Consiglio Comunale di Bologna, poco dopo l'una di ieri, ieri notte, ha approvato l'ultima delibera che dà il via al potenziamento dell'asse tangenziale autostrada. A causare il ritardo, l'ostruzionismo dell'opposizione, anche se poi la delibera è passata con i voti di tutte le forze di maggioranza, ad eccezione dei Verdi. Questa notizia era già stata preceduta da mobilitazioni, comunque ha scaturito anche un po' l'indignazione, quindi continuano le mobilitazioni che vedono in prima linea la rete Lotte Ambientali Bolognese, che lancia una biciclettata per il 16 gennaio, anche se poi appunto era in presidio anche sotto il Palazzo del Comune, e in un comunicato scrive che è una scelta politica ideologica e irresponsabile, presa senza aver prima condotto un'indagine epidemiologica indipendente che valuti l'impatto dell'attuale e della futura infrastruttura sulla salute dei bolognesi e che aumenterà l'inquinamento in città senza alleviare disagi dei pendolari alle prese con code quotidiane. Proseguono il territorio da altre città e regioni europee che hanno invece investito sul trasporto pubblico e sulla viabilità e sulla mobilità dolce.
disincentivando l'uso dell'auto privata e attivando politiche per spostare dalla gomma al ferro il trasporto delle merci. Quindi diciamo che questa la rete ambientale bolognese, rete delle lotte ambientale bolognese, principalmente cerca di smascherare, no, la facciata green dell'amministrazione bolognese, che nonostante loro sostengono abbia fatto del greenwashing con la messa in loco di biciclette e via discorrendo, o almeno ex GKN, perché è il giorno del tavolo al Mise, il primo appunto dell'era Borgomeo, il primo quindi senza GKN. Perché ora c'è OQF SPA, va bene? Cioè QF sta per 4F, fiducia nel futuro della fabbrica di Firenze. La società che ha, beh sì, fa un po' ridere, la società che ha da poco acquisito il 100% delle quote dello stabilimento fiorentino della GKN. Il tavolo è stato convocato per oggi dalla vice ministra dello sviluppo economico Alessandra Todde, e sono state invitate tutte le parti coinvolte, compreso appunto Francesco Borgomeo, l'imprenditore advisor, presidente della società QF SPA. Parteciperanno anche la Regione Toscana e la città metropolitana di Firenze. I lavoratori ex GKN si fanno comunque sentire, perché scrivono: oggi ci sarà il primo incontro al Mise senza GKN Melrose, e GKN ci saluta con una lettera in cui ci presenta come una concessione che anche per il mese di dicembre lo stipendio verrà integralmente liquidato da GKN. Ci mancherebbe, scrivono, appunto si legge sulla pagina Facebook del collettivo di fabbrica. Oltre a questo... decide di pagare unilateralmente una somma in via equitativa, equitativa satisfattiva, chissà che vuol dire, del premio di produzione in pagamento in questa parte dell'anno. In pratica l'azienda ci fa un regalo, 500 euro di premio di risultato variabile, un premio che senza la deliberata cessazione dell'attività sarebbe stato a fine anno un nostro pieno diritto contrattuale e probabilmente ben superiore a quella somma. E se la cantano e se la suonano e definiscono cifra equitativa satisfattiva, non sappiamo cosa intendono, vedi, non sanno neanche loro, ma non è certo con 500 euro che si risarcisce un territorio del danno fatto. Sì, perché nel giubileo generale il fondo finanziario ce l'ha fatta, GKN Firenze non esiste più, e non esiste più un prezzo dell'automotive. Lo smantellamento probabilmente determinato è forse addirittura indotto dalle scelte di Stellantis. Non si tratta di essere affezionati all'automobile, il problema è l'assenza di una politica pubblica sul tema e l'incapacità di difendere la comunità produttiva di uno stabilimento. Noi abbiamo difeso e salvato la continuità occupazionale e il diritto di una comunità operaia, i posti di lavoro e lo stabilimento, ma le macchine rimangono qua inerti, senza funzione produttiva, e le nostre competenze sono delocalizzate e perse. Noi continueremo, lo assicuriamo, a reclamare e a sostenere le iniziative per un polo pubblico per la mobilità sostenibile e a insorgere e convergere con tutti coloro che si sono raggruppati intorno a questa nostra vicenda. E poi continueremo ad avere quel vizzaccio di guardare sotto le macchine per osservare i semiassi che oggi probabilmente vengono prodotti in Slovenia, Polonia, Francia, Germania, Spagna, eccetera. Questi, ad esempio, sono i semiassi di una Fiat nuova, immatricolati e consegnati a novembre. Era sul ponte e non abbiamo resistito a dare un'occhiata. Le foto sono state fatte pochi giorni dopo la consegna della macchina. Lasciamo giudicare ognuno l'aspetto estetico in cui si trovano. Certo, non è dall'aspetto estetico che si giudica un semiasse, ma difficilmente avremmo mandato via semiassi così. Peraltro, uno dei due risulta prodotto a giugno, qui si riferiscono a una foto evidentemente pubblicata sulla pagina Facebook, e, vabbè, riporta il codice, Comunque, questa è la questione. Per carità, siamo solo poveri operai che non capiscono. Magari qualcuno si prenderà la briga di verificare l'effettiva provenienza e se è veritiera la tracciabilità di questi semiassi prodotti appunto quando insomma, mettono in dubbio quello che sarà la nuova, insomma, la nuova produzione dei semiassi che principalmente andavano sulle automobili e sui camion del marchio Fiat e dunque Chrysler FCA. Abbiamo un'altra notizia di carattere locale, rimaniamo nella piana, la piana fiorentina che comprende tanto Campi Bisenzio quanto Calenzano, anzi sono due confini confinanti. A Calenzano il Consiglio Comunale del 28 dicembre ha approvato all'ordine del giorno una proposta presentata dal gruppo consiliare di sinistra per Calenzano che chiede fondamentalmente un ripensamento dell'articolo 6 del disegno di legge concorrenza attualmente in discussione in Parlamento, con cui si legge in una nota si limiterebbe fortemente l'autonomia delle amministrazioni comunali nella modalità di gestione ed erogazione del servizio pubblici locali, mettendo in discussione alla base la funzione pubblica e sociale del comune, costringendoli di fatto al ruolo di enti unicamente deputati a mettere sul mercato servizi pubblici di propria titolarità, pregiudiziandone fortemente i propri doveri di garantire dei diritti dei cittadini. Si parla delle forniture dei beni pubblici, dunque principalmente acqua. Questa cosa è stata sollevata dai comitati, in primis diciamo guidati in testa dal comitato per l'acqua bene comune, quello che poi vinse il referendum all'epoca fra il 12 e il 13 giugno del 2011. Il Consiglio Comunale chiede inoltre che durante la discussione del disegno di legge si riveda l'impostazione neocentrista che punta ad estromettere gli enti locali e in particolare i comuni dal ruolo di garanzia dei diritti delle comunità amministrate rispetto alla globalità dei servizi pubblici locali, procedendo a modificare di conseguenza le deleghe attraverso un'accurata e larga campagna di audizione dei rappresentanti degli enti locali e delle parti sociali. Falling today, though I'm far away, you can't see. Allora, le notizie fondamentalmente sono confinite, diamo un'occhiata a Che Aria Tira, è la piattaforma di monitoraggio dell'aria, si trattano appunto di centraline che ognuno di noi si può installare anche in casa, fondamentalmente sono centraline low cost. Allora, l'aria fiorentina fondamentalmente è fra il colore verde e il colore giallo, con appunto si scurisce nell'area industriale fino appunto Peretola è la centralina con vediamo se riesco a zoomare. Le centraline che tendono all'arancione sono quelle di Sesto Fiorentino a Padule, che registra un PM2.5 pari a 18 e un PM10 pari a 24, mentre anche nei pressi a Lippi, che comunque è sempre la parte di Firenze Nord, anch'essa contrassegnata dal bollino arancione, con valori leggermente inferiori, ma di poco, perché il PM2.5 è pari a 16 e il PM10 è pari a 22. La Toscana all'incirca è verde, con un bollino rosso, però Colle Salvetti è un paese, un'area industriale nei pressi di Livorno, bollino rosso, quindi un PM2.5 pari a 22 e un PM10 pari a 28. Per il resto all'incirca possiamo stare tranquilli, questo per quanto riguarda però sotto l'Appennino. Anche Genova non è messa male, Genova, alle 4 delle 4 centraline presenti, solo una, Canepa 1, è contrassegnata dal bollino giallo, però con un alto quantitativo di PM10 pari a 30, mentre i PM2,5 sono, diciamo, abbastanza nella norma. Le altre centraline sono invece verdi, come dicevo, cosa che non possiamo dire per quanto riguarda il nord. Va bene? Svalicata quella, la centralina in via Artuno, mentre ben più alti sono quelle del bene comune Cernusco, appunto a Cernusco, dove si sfiora i 90 per la concentrazione di entrambi i particolati. Sempre nera, la a Mantova con un PM2,5 a 32 e PM10 a 54, e poi una disgrazia, veramente una disgrazia, le centraline intorno nel Veneto, intorno a Venezia, con forse quella, una delle messe meglio è quella di Tiene Centro a nord di Verona, con un 42 di PM2,5 e un 51 di PM10, mentre intorno Venezia sono davvero tutte nere, non saprei neanche quale dirvi, perché sono davvero, insomma, tutte contrassegnate dal bollino nero, con valori che vanno fra i 50 e i 60, addirittura sì, fra i 50 e i 60, sia per i PM2,5 che per i PM10, stessa cosa nei dintorni di Treviso, addirittura forse un po' più alto. A Treviso Fiere abbiamo abbiamo 90 di PM2,5, cioè poco meno, 89 e 88 di PM10. Quindi il consiglio sicuramente può essere quello che, se siete a nord dell'Appennino, venite sotto, vai!
Allora, non so se ci sentite perché l'internet potrebbe essere saltato, sicuramente. Comunque, Radio Wombat col mandato della Ciurma Pirata vi dà un saluto. E non vi scordate di rimanere sulle frequenze, che si tratti di Wombat per quanto riguarda gli abitanti e le abitanti di Firenze, per quanto riguarda poi invece abbiamo comunque Radio Forte a Roma, Radio Spore a Bologna, Radiogramma a Genova. E quindi noi vi diamo un saluto e un augurio anche di buon anno nuovo.
Radio Giornale Ciurma Pirata.